Mi piace riprendere una volta ancora quell'immagine che amo tanto e che colgo dal libro dell'Esodo, un popolo che aspira alla libertà e che, portando nel cuore la speranza del regno della terra promessa, cammina assieme verso questa nuova patria. Noi siamo il popolo della promessa, il popolo che porta nel cuore la speranza. Abbiamo delle gravi responsabilità in rapporto al mondo, al paese che ci circonda, perché il nostro camminare sorretti della speranza potrebbe certamente porre degli interrogativi: perché questo popolo è sereno, cammina fiducioso verso il domani. Noi sappiamo che il punto d'arrivo non è il buio assurdo di una notte, ma è l'alba di un nuovo giorno, che mattino canterà poi il coro. Ebbene, fratelli, la liturgia della Chiesa, che crede profondamente in queste realtà, oggi ha quasi un sussulto di gioia. Siamo vicini alla Pasqua. Abbiamo appena letto, e la vicinanza di questo approdo, di questo passaggio, certamente deve mettere nel cuore in chi veramente compie questo percorso un sentimento di gaudio, di letizia, di pace profonda. Proprio qualche giorno fa abbiamo preso commiato di una creatura che veniva qui in questa chiesa e a cui diedi gli ultimi sacramenti. Parlava del domani, del paradiso, del futuro, con una tale tranquillità per cui, pur avendo abitudine con questa realtà, fui profondamente commosso. C'era una trepidazione nel mio cuore e un gaudio profondo d'avvertire questa fede così limpida, così trasparente. Perciò godiamo anche noi di questa vicinanza, scrutiamo l'orizzonte per scorgere questi fiumi in cui scorre, come dicevano gli ebrei, latte e miele. La pace del Vangelo che il Signore ci offre in questa pausa, in questa sosta nel nostro cammino, è una pagina in cui vediamo la fede incerta, ma nello stesso tempo la ricerca onesta di Nicodemo. Un uomo che ha i suoi dubbi, le sue perplessità, un uomo che ha i suoi difetti. A me piacciono tantissimo gli uomini coraggiosi che giocano al scoperto, che sfidano le difficoltà, ma comprendo anche veramente gli uomini che hanno titubanza, incertezza. E probabilmente aveva sentito Gesù parlare, era rimasto incantato, aveva fatto nascere questo discorso di Cristo, un qualche cosa nel suo cuore, degli interrogativi. Per cui se l'è andato a confrontare col Maestro. E l'è andato di notte perché temeva di compromettersi, ma era andato. Ricordate l'altra immagine che vi dicevo partendo per il cammino quaresimale? Durante questo tempo di Quaresima interroghiamo di frequente Gesù sui problemi della nostra vita. E vi dicevo, noi abbiamo un Cristo che è come un libro spalancato per dare risposte, per dare veramente soluzioni alle nostre problematiche. Veniamo a parlargli, a confidargli i nostri cruci, i nostri problemi, a chiedergli un indirizzo, a cercare la pace del cuore, ma soprattutto a cercare la verità. Nicodemo cerca la verità e Cristo gli dice due cose importantissime, due cose su cui vorrei soffermarmi un istante soltanto questa mattina con voi. Mi pagliano veramente delle due perle preziose queste due risposte di Cristo. Ieri sera, quando riflettevo, davo l'ultimo ritocco alla mia riflessione per poi farla a voce alta con voi. mi sentivo quasi a disagio, mi pareva che non ci fosse nulla di originale in questo brano del Vangelo. E poi man mano andavo meditando e pregando, man mano mi appariva sempre più chiaro che invece era un qualche cosa di profondamente bello, perché non è detto che le idee originali, quelle più fantastiche, quelle più così appariscenti, siano quelle più importanti. È vero che vi sono determinate verità che conosciamo da sempre, ma che abbiamo bisogno di riscoprire perché sono fondamentali. Oggi ci metteremo a pranzo e, ringraziando Dio, tutti noi avremo il pane sulla nostra tavola. E aspettando questo pane, una volta ancora, compiremo il mistero di questo dono di Dio, di questo alimento. E non è perché conosciamo il pane fin da bambini che quel pane sarà meno saporito, meno buono, meno importante, meno necessario per la nostra nutrizione. Che non manchi il pane mai sulla nostra tavola. Ebbene, queste verità sono come il pane. Hanno lo stesso sapore, la stessa importanza, la stessa necessità. Sono un qualche cosa di cui abbiamo assoluto bisogno. Dice: Dio ha amato tanto il mondo da mandare il suo figlio unigenito perché diventasse il segno di questo amore. Sapete quante volte, fratelli miei, mi sono domandato: ma perché Cristo è venuto? Ma perché è andato in croce? Ma perché questo tipo di discorso di questa vita così penosa, così difficoltosa, così piena di sofferenza? Ma perché? Non mi pare che Dio abbia trovato una strada, una soluzione così complessa, così assurda. E poi, pensando, tentando di darmi una risposta, mi dissi che soltanto questo sacrificio, questo dono completo, questa effusione del sangue poteva diventare il segno di quanto Dio mi ama. E guardate che l'amore di Dio è un grosso mistero. Ma perché Dio dovrebbe amarmi? Fossi io meraviglioso, non l'avessi mai tradito, l'avessi sempre ascoltato, gli fossi stato sempre fedele, avessi tentato di vivere fino in fondo le sue proposte, allora comprenderei che questo Dio immenso potesse quasi occuparsi della sua piccola creatura. Ma perché Dio dovrebbe amarmi? Mi è più difficile comprendere perché Dio mi ama, mi sarebbe più logico comprendere perché Dio non mi amasse, sarebbe più logico. Ebbene, Cristo è venuto appunto perché potessi comprendere che Dio ha interesse alla mia vita, perché Dio mi ama. È veramente meraviglioso tutto questo. Un giorno avevo i miei vecchi qui, era il primo venerdì del mese, e gli dissi loro: guardate, questa mattina ho una cosa veramente molto bella, molto interessante da dirvi. E vedevo che gli occhi di tutti erano là che pendevano dalle mie labbra per sentire questa novità, questa notizia. E poi dissi con quanta convinzione avevo nel cuore: sappiate che Dio vi vuol bene. Noi così piccoli, così fragili, questa piccola luce che si accende nel mondo, nel buio del mondo, e che fra breve si spegnerà per sempre nel mistero più profondo. Ma perché Dio dovrebbe seguire il mio cammino, interessarsi alle mie vicende, alla mia avventura umana, a quelle piccole cose che sono simili alle piccole cose di altri miliardi di creature che popolano la terra? Ma perché? Ebbene, Cristo è venuto a dirmi: il Padre ti vuol bene. Se questa mattina non avessi niente altro da dirvi, e forse questa è la cosa più importante che ho nel cuore da dirvi, sarebbe più che mai giustificato questo nostro incontro. Il Dio vi vuol bene. Tu che sei vecchio, tu che sei pieno di acciacchi, tu che forse non hai una grande cultura, tu che hai un passato pieno di ombre, ebbene, Dio ti vuol bene, ti stringe il cuore come un bimbo si fa stringere dalle braccia del padre. Dio segue la tua sorte, si interessa di te. Dio ti aspetta in fondo alla tua strada. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito perché te lo significasse, te lo dicesse, te lo facesse comprendere. E ricordate quella pagina tragica della storia che tutti noi conosciamo, e di quella decimazione che avvenne 50 anni fa in un campo di prigionia, in un lager tedesco. Era scappato un prigioniero. Li fecero mettere in fila e ogni 10, ogni 50, non so, uno doveva uscire e quello doveva andare nella camera della morte. Toccò un padre polacco, il quale si mise a piangere, a supplicare. Aveva a casa la giovane sposa e una nidiata di figliuoli. E l'angoscia, non soltanto della morte incombente, tragica, ma di quella famiglia che rimaneva senza un padre, un sostegno, quando un piccolo uomo, un prigioniero come lui, si fece avanti. Che cosa fai, il prete? Voglio prendere il suo posto. Io capisco che quell'uomo non dimenticherà mai il gesto di questo suo collega, di padre Maria Massimiliano Kolb. Gli ha salvato la vita. Quello è stata la prova più profonda di quanto quel prete amasse il suo prossimo. Ebbene, Cristo è andato in croce per dirmi che il Padre, che suo Padre e mio Padre mi vuol bene. E poi c'è un'altra affermazione che è un'altra perla preziosa che vale la pena di essere colta. Dio ha mandato il suo figlio non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Quanto è importante e quanto è bello. Noi abbiamo la bocca piena di critiche, giustamente anche, di osservazione di tutte le cose incongruenti di questo mondo. Guardate l'Albania, la tragedia di questi giorni, guardate lo Zaire, guardate là nell'Irlanda del Nord, ma ne abbiamo mille e mille cose da osservare, da sottolineare, di cui indignarci. Ebbene, non vi pare che sarebbe molto più importante ascoltare questo Cristo, il quale mi dice, guarda, piuttosto che criticare tanto, rimboccati le mani e fa la tua piccola parte. Io per tanti anni ho fatto l'assistente degli scout. Il fondatore degli scout, nel suo testamento spirituale, in cui pensa ai suoi ragazzi, dice una cosa che ormai conosciamo da sempre e che può suonare banale, forse. Lascia il mondo, procura che il mondo che lasci sia un po' più buono, un po' più bello di quanto tu l'hai trovato quando sei venuto su questa terra. Fa la tua piccola parte, dà il tuo piccolo contributo, il bene e la storia diventano più umane, diventano più belle nella misura in cui ognuno mette la sua piccola parte. Cristo è venuto a questo mondo non tanto per criticare questo mondo, per giudicarlo, ma per salvarlo. Se tutti noi questa mattina recepissimo fino in fondo questo invito, questo monito di Cristo, durante la settimana ognuno di noi dove opera, dove lavora, dove vive, farebbe un po' di più perché questo mondo fosse più scorrevole, i rapporti fossero più cordiali, l'amicizia fiorisse più, ci fosse più fraternità. Fa in modo che il mondo sia un po' più bello, un po' più buono di quanto l'hai trovato quando sei venuto a questa terra. Sei venuto per amare, per donare, per servire, per costruire, non tanto per una critica sterile che non conclude nulla, anzi che ti scoraggia e esacerba i problemi. E due cose che tutte voi conoscete, due verità che tutti noi conosciamo, però credo che le dobbiamo riscoprire valide, fragranti, profumate, importanti come il pane sulla nostra tavola. Cristo non sempre ci dice delle novità, ma sempre invece ci dice quello che è necessario per vivere e per salvarci.